At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies, we keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Questa luce nel corso dei miliardi di anni in cui ha viaggiato è diventata sempre più rossa, è il cosiddetto redshift cosmologico. E Gamow, facendo i conti, diceva: questa luce, che inizialmente è luce visibile quando è partita, quando arriva a noi è diventata luce di microonde, radiazione di microonde. E a quell'epoca diceva: noi non sappiamo come vedere le microonde, quindi questa luce primordiale non si potrà mai vedere. Allora Gamow aveva ragione nel pensare che questa era la vera situazione del cosmo, aveva torto nel non confidare nell'evoluzione tecnologica. Oggi i forni a microonde voi forse li avete nella vostra cucina, ma a parte quello ci sono anche i rivelatori di microonde. E oggi allora possiamo da una parte vedere le galassie qui vicine a noi e dall'altra, con altri strumenti, vedere cosa era successo 13,8 miliardi di anni fa. E questa è la mappa, dovete immaginare che questa sia un mappamondo a rovescio, cioè è la sfera celeste spianata su un foglio. Se voi osservate in qualunque parte del cielo vi arriva della luce che è luce di microonde. Non la vediamo, ecco il paradosso di Olber: di notte vediamo tutto buio, perché se volessimo vedere questa luce avremmo bisogno di occhi sensibili alle microonde, cosa che non abbiamo perché non ci serve. E però se noi mettiamo il rivelatore come ha fatto il telescopio Planck, di cui penso l'anno scorso avete sentito parlare, questo esperimento spaziale è riuscito a fare questa mappa dell'universo. Questa è la fotografia primordiale del cosmo. 13,8 miliardi di anni fa il cosmo era questo. Allora capite che adesso abbiamo in mano una storia di un universo che si evolve e man mano che evolve cambia la sua forma, cambia le sue componenti. Inizialmente è una massa indistinta di gas con dei piccoli grumi di densità e pian piano, evolvendo nel tempo, costruisce stelle, costruisce galassie e costruisce l'universo che vediamo oggi qui vicino a noi. Ci mancano ancora alcuni tasselli, ma questi tasselli verranno riempiti nei prossimi anni da nuove strumentazioni. Allora, l'ultimo argomento che vi voglio portare, sul quale Hubble ha dato un contributo fondamentale, è rispondere alla domanda in quale geometria noi viviamo, qual è la geometria che descrive al meglio il mondo nel quale viviamo. Se dovessi descrivere la geometria o parlare della geometria che devo utilizzare per descrivere questa stanza nella quale siamo, senza esitazioni direi questa è la geometria euclidea, quella che noi abbiamo imparato a scuola, quella per la quale la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre 180 gradi, quella nella quale data una retta e un punto, per il punto esterno alla retta passa una e una sola retta parallela, cioè le due rette parallele prolungate all'infinito non si incontrano mai. Quinto postulato di Euclide. E sappiamo che a partire dal 700, 600-700, si cominciano a sviluppare delle geometrie non euclidee. In particolare si dice, proviamo a ignorare il quinto postulato, quello delle parallele, e costruiamo una geometria alla quale non vale il quinto postulato. I postulati non sono dimostrabili, come sapete, dal nome stesso sono Io definisco 5 postulati e sulla base di questi postulati costruisco un edificio logico che non porta mai a delle contraddizioni, che è la geometria euclidea. Ora, chi ha provato, come grande Saccheri, a costruire una geometria non euclidea, quindi che esclude il quinto postulato, pensava di arrivare a un certo momento a degli assurdi, a delle costruzioni non logiche, e invece trova che può costruire benissimo un edificio logico che non entra mai in contraddizione, che non porta mai a dei paradossi e che costituisce mentalmente una geometria del tutto valida, altrettanto valida di quella euclidea. Ma fino a pochi decenni fa, fino al secolo scorso, queste geometrie non euclidee erano delle costruzioni pindariche di qualche geometra, di qualche matematico. Ebbene, quello che la relatività generale ci dice è che in realtà lo spazio su larga scala, lo spazio cosmico, in presenza di grandi masse, di grande quantità di materia, quindi di masse di galassie, questo spazio si curva. O meglio, in presenza di qualunque massa, anche io stesso in questo momento sto modificando lo spazio che mi circonda. Il fatto è che la mia massa, che dovrebbe anche calare, ma insomma quella che è, produce una variazione minima dello spazio e non si può assolutamente misurare al di là di ogni possibilità di misura. Invece su scala cosmica la massa degli ammassi di galassie è tale che lo spazio intorno a questi diventa veramente curvo. Ed è una curvatura tridimensionale, difficilissima per noi da immaginare. Noi sappiamo che cos'è una superficie curva, prendiamo una sfera, un pallone, sappiamo che quella è una superficie curva sulla quale la somma degli angoli interni di un triangolo è superiore a 180 gradi, ma la vediamo perché è una superficie bidimensionale, esco nella terza dimensione e riesco a concepire la curvatura della superficie. È molto più difficile concepire la curvatura tridimensionale dello spazio nel quale viviamo. Ebbene, Hubble ci ha permesso di vedere queste curvature. Qui vediamo un grande ammasso di galassie e vedete che ci sono degli archi che qui ho evidenziato con delle frecce. Questi archi, che potrebbero Potreste pensare se fossero degli sbuffi di gas come quelli che vedevamo nella nostra galassia, in realtà sono immagini di galassie molto più lontane che stanno dietro questo ammasso e che, passando attraverso la lente gravitazionale, cioè lo spazio modificato dall'ammasso che c'è qui davanti, si trasformano, si modificano, diventano degli archi. Voi mi direte, come fate a sapere che sono veramente delle galassie? Si fa lo spettro e si vede che sono effettivamente delle galassie. Cioè ci sono dei metodi scientifici che mi permettono di essere sicuro di quello che sto dicendo. Ma vedete che questa immagine è un'immagine assolutamente evidente. E quindi Hubble ha avuto anche questo merito di portare sulle nostre tavole la curvatura dell'universo, che prima era una cosa veramente difficile da concepire. Qui la vediamo e dovremmo cominciare a spiegarla ai nostri ragazzi all'elementare, dicendo: vedete, lo spazio non è sempre euclideo, se lo prendiamo a distanze cosmiche diventa curvo. E qui vediamo, scusate, c'è stato un altro... Qui vedete un altro esempio di immagine, questo arco che qui vedete è l'immagine di una galassia che sta dietro quest'altra galassia, e addirittura in alcuni casi si formano due immagini gemelle, queste che vedete in questi due circoletti, al centro c'è un puntino, questo puntino è una galassia e le immagini sono della stessa galassia, e il modo con cui questo avviene è questo. Vedete, l'ammasso centrale provoca una curvatura dello spazio, la luce che proviene dalla galassia distante fa dei percorsi diversi, e dalla Terra, dal telescopio Hubble, vede a volte due, tre, addirittura quattro immagini dello stesso oggetto. Siamo sicuri che è lo stesso oggetto perché appunto facendo lo spettro si vede che è proprio lo stesso. Non solo, ma questa lente è una vera lente, cioè tornando indietro, questa galassia che vediamo attraverso la lente gravitazionale ci appare anche più luminosa. La lente gravitazionale ha anche questo effetto di farci vedere gli oggetti lontani più luminosi, e quindi potiamo sfruttare questa lente come se fosse un telescopio addizionale che si aggiunge al telescopio di Hubble. Bene, mi sto avviando alla conclusione di questa carrellata. Vedete, questo è un altro esempio di lente gravitazionale che è stata denominata the smiling lens, cioè la lente sorridente, perché si potrebbero vedere due occhi, un naso e una bocca che ride, una specie di gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie. E ci dice: ma siete sicuri di aver capito tutto adesso che raccontate questa storia così bella, così ricca di dettagli, di particolari? Qualche anno fa, una decina d'anni fa, poco più, mettendo insieme tutti questi dati, ci si è accorti di una cosa veramente inimmaginabile, e cioè che tutto quello che noi vediamo, cioè la materia luminosa che vi ho mostrato nelle immagini di Hubble, non rappresenta che poco meno del 5% di tutto quello che c'è nell'universo. Vedete, qui c'è una specie di inventario, gli elementi pesanti, quelli che vengono prodotti nelle stelle, che sono i costituenti del nostro corpo, non rappresentano che lo 0,03% di tutto quanto. I neutrini, queste particelle molto elusive che non si lasciano catturare, che permeano tutto l'universo, rappresentano circa lo 0,3%. Le stelle, dove il materiale è condensato, lo 0,5%, e la parte del leone, in questo 5%, la fanno l'idrogeno e l'elio, gli elementi primordiali. Ma poi c'è un 25% di materia, perché sappiamo che esercita l'attrazione gravitazionale, quindi è materia gravitazionale, che rappresenta circa il 25%. Non sappiamo assolutamente di che cosa sia fatta, stiamo cercando di capire di che cosa sia fatta, ma finora abbiamo fallito. Non sembra essere materia che conosciamo. È materia, come dico, gravitazionale, perché esercita forza gravitazionale, ma non sappiamo cosa sia. E ancor più misteriosa è l'energia oscura, che rappresenta il 70% di tutta la totalità. Questa è una bella lezione di umiltà, come capite. È qualcosa che ci dice, certamente vale la pena di proseguire nella ricerca, ma non immaginate mai di aver raggiunto la fine, di aver capito tutto, perché c'è sempre qualcosa di nascosto dietro l'angolo e non lo potete sapere prima. Dovete procedere, gli scienziati, voi dovete procedere con fiducia di riuscire a interpretare razionalmente i dati che ottenete, ma chiunque vi dica che ha raggiunto la teoria del tutto, cioè che si riesce a descrivere tutto, e ci sono grandi cosmologi, Hawking è uno di questi, che pensa di aver raggiunto la totalità della conoscenza, ecco che di fronte a una evidenza del genere dobbiamo ricrederci, dobbiamo tornare a fare il nostro lavoro, come diceva un grande fisico, Galileo Galilei, che diceva: io mi accontento di trovare le relazioni tra i fenomeni, non voglio indagare l'essenza, rinuncio a tentare l'essenza, diceva, perché è un'impresa troppo grande ed è un'impresa che va al di là di quella che è la capacità epistemologica della scienza. Quindi, se vogliamo rimanere degli scienziati, dobbiamo accontentarci di questo, che è una bella impresa comunque. Quando riusciremo a capire di cosa è fatta la materia oscura, avremo raggiunto un grande traguardo, ma non sarà sicuramente l'ultimo. Ora, come faremo a proseguire? In che modo riusciremo a capire questi misteri ancora aperti? Con nuove strumentazioni. Quindi Hubble, che gloriosamente, onestamente ha lavorato per 25 anni, tra qualche anno lascerà il posto a questo, che è il suo successore, si chiama James Webb Space Telescope. È un telescopio molto più grande, di circa 6 metri di diametro, non potrà essere lanciato montato, perché 6 metri nessun razzo riesce a portare in orbita un telescopio del genere, quindi verrà montato in orbita automaticamente e sarà schermato dalla luce solare, da questi grandi pannelli che qui vedete, e che sono grandi quanto due campi da tennis, quindi siamo dimensioni enormi. Questi pannelli estremamente bassi, perché osserverà nel lontanissimo infrarosso, cioè osserverà oggetti estremamente freddi, quindi lui stesso deve essere molto freddo, altrimenti non riuscirebbe a vederli, e per questo sarà collocato a una distanza molto più grande. Questo non ci sarà possibile di fare manutenzione a James Webb, perché si troverà a 1,5 milioni di chilometri di distanza dalla Terra, nel cosiddetto punto Lagrangiano L2. Questo punto Lagrangiano, che vedete qui indicato con L2, ruota insieme alla Terra lungo la linea di allineamento Sole-Terra, quindi si muove con la stessa velocità orbitale della Terra intorno al Sole, però a una distanza di 1,5 milioni di chilometri dalla Terra stessa. Quindi potrà lì, in questa zona protetto da quello schermo gigantesco che vi ho fatto vedere, raggiungere temperature molto basse e inviare a Terra quei dati che ancora mancano nel completare il tassello globale, la storia globale, l'album fotografico del nostro universo. E forse allora con questi dati potremo avere qualche indicazione di che cosa è fatta la materia oscura. Ma allora, a questo punto, avendo visto questa enorme evoluzione del concetto di cosmologia, no? Finalmente abbiamo una cosmologia che è altrettanto soddisfacente quanto lo era quella aristotelica medioevale. Abbiamo, al posto di una Terra che sta al centro e tutto l'universo sta intorno, abbiamo una storia. E questa storia è una storia che ci appartiene, perché noi siamo il risultato di questa evoluzione. Se non ci fossero stati tutti i passaggi che abbiamo visto nell'evoluzione del cosmo, non avremmo la possibilità di costruire quella che è emersa in questo pianeta che chiamiamo vita. Abbiamo anche visto che Praticamente tutte le stelle hanno dei sistemi planetari e ormai i dati che stiamo raccogliendo ci dicono che molti di questi pianeti si trovano in condizioni molto simili a quelle della Terra, sia come dimensioni sia come distanza dalla stella madre, che stella che a volte è proprio molto simile al nostro Sole. Allora la domanda, la grande domanda, la grande sfida dei prossimi decenni è: la vita che noi sulla Terra conosciamo, abbiamo visto emergere e abbiamo visto evolvere fino a sviluppare quella che noi chiamiamo la conoscenza, la capacità di conoscere se stessi, di essere in grado di ragionare e di conoscere l'universo che ci ha prodotto, questa è una caratteristica unica che si è sviluppata solo sulla Terra o è una caratteristica comune a tutto il cosmo? Vi dico subito che è facile dimostrare che non ci sarà mai la possibilità, anche se forse Paolo non sarà d'accordo su questo, ma non ci sarà mai la possibilità di comunicare, di interagire con un'eventuale civiltà aliena. Ma il punto non è tanto quello, è quanto quello di riuscire a capire e di vedere se ci sono dei dati sufficienti per essere convinti che l'emergere della vita e quindi della coscienza siano una caratteristica comune e generale dell'universo. Cambierebbe molto nel nostro concetto un'altra grande lezione di umiltà, se volete, anche questa. E allora, a quali domande potrà rispondere il nostro James Webb Space Telescope, come tanti altri strumenti che costruiremo nel futuro? Beh, forse sicuramente ci potrà dare qualche informazione sulla formazione delle prime galassie, forse sulla natura della materia oscura, forse sul significato dell'energia oscura. Ma da dove si origina il tutto, questo forse non riuscirà a darcelo, nessuno strumento riuscirà mai a darcelo. E quindi su questa prospettiva di qualcosa che la ricerca porta avanti e convinta di progredire, ma anche convinta al tempo stesso di non raggiungere mai il traguardo finale, forse è tutto lì, il valore della nostra ricerca sta proprio in quello di avere questa concezione di progresso e di progresso continuo. E quindi in tutto questo significa anche che la scienza riconosce al suo interno che non può dare risposta a tutto e dovrà quindi affidarsi anche ad altre forme di conoscenza che la filosofia, la teologia ci mette a disposizione. E convinti che i risultati scientifici non possono mai essere in contrasto con quanto la filosofia e la teologia ci dicono, potremo allora, mettendo in tutto insieme, procedere e progredire, non solo avanzare, ma progredire nel senso più ampio e più completo della parola. E con questo io vi ringrazio dell'attenzione e se volete farmi poi delle domande sarò contento di cercare di rispondere.
Dunque, innanzitutto naturalmente ringraziamo molto a Piero Benvenuti per questo regalo che ci ha fatto, questa bellissima panoramica. Se ci sono domande potete farle, alzate la mano, vi do il microfono, dovete parlare nel microfono, se no non viene la registrazione. Ma intanto vorrei anche farti io intanto una domanda. Io dico sempre ai miei studenti che la scienza è innanzitutto una grande avventura, e allora come è stato anche dal tuo punto di vista questa avventura di Hubble? Proprio non so, mi immagino per esempio quando avete andato su e poi vi siete accorti che era sbagliato, solo per dire una, ho tutte le scoperte che ha fatto, proprio come è stato dal punto di vista personale.
Ma è stata sicuramente un'avventura emozionante, con appunto tragedie sfiorate, come quando ci venne annunciato che Hubble era stato costruito con un grave difetto nell'ottica e a quel punto la NASA aveva veramente deciso che non valeva la pena di continuare, cioè si erano veramente arresi. E lì devo dire, lo ricordo con piacere, è stato merito di un grande italiano, premio Nobel per la fisica, Riccardo Giacconi, che all'epoca era direttore dell'istituto del telescopio spaziale a Baltimora, il quale non si è arreso assolutamente, ha raccolto intorno a sé quello che lui chiamava il Tiger Team, un gruppo di scienziati che comprendevano anche astronauti, e ha chiesto a tutti di immaginare una possibile soluzione per correggere il problema dell'ottica. E io ho avuto la fortuna di partecipare alle riunioni di questo gruppo, parlando appunto dell'impatto personale, ed è stato emozionante perché tutti liberi di pensare, di esprimere le proprie opinioni, avevano inventato le cose più straordinarie, molte di queste totalmente irrealizzabili, però irrealizzabili tecnologicamente, ma dal punto di vista concettuale potevano essere delle soluzioni. Finalmente un americano, Jim Crocker, immaginò questo meccanismo detto COSTAR, che sostituiva uno strumento scientifico, e al posto dello strumento scientifico si metteva un correttore. Lui disse che se l'era inventato quando una di queste riunioni si fece in Germania. Andando in Germania all'albergo, vide uno strano meccanismo della doccia, che quando si doveva fare la doccia si alzava e si apriva, il telefono della doccia si apriva e poi si ripiegava. Dice: questa è una bella idea, e su questa idea ha inventato il correttore. E certamente poi le scoperte, io ricordo che, parlando di lenti gravitazionali, prima di Hubble l'unica lente gravitazionale che si vedeva pubblicata nei lavori scientifici era la cosiddetta croce di Einstein, dove si vedevano quattro stelline molto diffuse, e ci voleva una grande immaginazione per capire che quella era una lente gravitazionale. Poi, man mano che Hubble riusciva a snocciolare queste immagini, con grande entusiasmo si vedeva che veramente le cose stavano così. Quindi la possibilità, come c'è stata questa sera, di mostrare alla gente questi dati che altrimenti rimangono nebulosi, è per uno scienziato una grande gioia.
Bene, c'è qualcun altro? Scusi, non vorrei che sono greve le nostre finanze, però è la notizia di qualche giorno fa, che adesso non mi ricordo esattamente i dettagli, che è stato rilevato un'anomalia intorno a una stella distante circa un migliaio di anni luce, che poteva far pensare a delle strutture artificiali di movimento. Questo è un attimo. Ho la domanda della possibilità di esistenza di altri esseri intelligenti nell'universo.
Ma diciamo che bisogna fare molta attenzione con cui queste notizie vengono diffuse. Avevo visto anch'io questa, ma quando c'è una specie di salto logico da parte dei media, che non appena vedono qualcosa di anomalo pensano sempre che ci sia una... Quando vennero scoperte le pulsar, ricordo benissimo nel 67, le pulsar vennero scoperte perché, siccome sono una specie di trottole, emettono un pulso di luce, anzi di onde radio, con una grandissima regolarità, e la prima reazione dice: questi sono gli omini verdi che mandano i segnali. E poi subito dopo naturalmente si capì qual era il motivo, quindi bisogna fare molta attenzione. Il ragionamento che faccio qui con Paolo, di cui abbiamo discusso a lungo, diciamo, riguardo al progetto SETI, cioè il progetto di ricerca dell'intelligenza extraterrestre, quando io guardo e considero che cosa è avvenuto sulla Terra, e considero il tempo, l'intervallo temporale durante il quale noi siamo in grado di comunicare usando la radiazione elettromagnetica,
la radio, diciamo, sostanzialmente ha un secolo di vita. Stiamo parlando di un'età dell'universo che è di 13,8 miliardi di anni. Stiamo parlando di una esistenza della vita sulla Terra e di un'esistenza della Terra di 4,5 miliardi di anni. Non so quanto tempo avremo ancora a disposizione su questa Terra, cioè l'equilibrio nel quale viviamo, l'equilibrio dell'ambiente è molto fragile, come sappiamo, ci stiamo preoccupando di questo, ma sicuramente sappiamo che la nostra vita non è eterna, cioè la possibilità di vivere sulla Terra, su questo siamo certi, perché a un certo momento il Sole, tra qualche miliardo di anni, no? Domani, comincerà ad espandersi e pian piano ingloberà tutto il sistema solare. A quel punto non c'è possibilità di sopravvivenza. Qualcuno dice: a quel punto avremo la tecnologia per andare su un'altra stella. Ma non cambia il problema, cioè rimaniamo sempre in una situazione precaria. Allora, in questa visione, se io immagino che altre forme di civiltà si sviluppino in altri intorno ad altri sistemi solari, con altri sistemi solari, le distanze cosmiche e il fatto che io ho a disposizione una velocità di comunicazione, la luce, che è finita, mi impedisce praticamente di incontrarmi e di poter colloquiare. Se io mando un segnale a una civiltà che sta a 1000 anni luce, il segnale che mi vada bene torna indietro dopo altri 1000 anni. Le cose non tornano, insomma. Italo Calvino, in un suo famoso racconto, l'aveva descritto molto bene nelle sue Cosmicomiche. E quindi io credo, sono convinto, che, personalmente non ho le prove, ma sono convinto che la vita possa emergere in altri luoghi nell'universo, ma non sono affatto convinto che ci sia la possibilità di comunicare e di scoprirla vedendo i segnali che questa civiltà manda. Se scopriremo, se avremo dei dati sulla possibile esistenza della vita, questo sarà dovuto all'analisi, per esempio, delle atmosfere che sono intorno ai pianeti, perché sappiamo che se io osservo l'atmosfera terrestre, ho dei marcatori, ho dei segnali chimici che mi dicono che qui c'è uno sviluppo di meccanismi che sono correlati, diciamo, a un'evoluzione biologica. Credo che questo si riuscirà a vedere, ma non sono affatto convinto che si riuscirà a comunicare. Ma questa è un'opinione, alla fine, personale, insomma, poi bisogna vedere chi avrà ragione.
Buonasera. Volevo chiederle qualche informazione su Kepler-452, a un altro pianeta che qualche mese fa è venuto alla ribalta, in teoria simile alla Terra.
Ah, sì. Dunque, anche lì dobbiamo ricostruire un po' le avventure di questi pianeti extraterrestri. La grande parte di questi pianeti è stata scoperta, di questi sistemi planetari, è stata scoperta da questo telescopio Kepler, il quale ha scoperto questi pianeti osservando minime variazioni di luminosità della stella. Il ragionamento è questo: se io ho un pianeta che passa davanti, che ruota intorno al pianeta e l'orbita è allineata sulla linea di vista, questo pianeta oscura, passa davanti al disco del pianeta, è come il transito di Venere sul disco del Sole, e quindi durante questo transito la luminosità della stella diminuisce di un pelino, pochissimo. Siccome questa diminuzione è periodica, perché il pianeta passa davanti molte volte, la periodicità mi aiuta a confermare il segnale. Quando vedo questo, vuol dire che c'è una. Questo è un primo modo di scoprire i pianeti extraterrestri. L'altro è quello di sfruttare la fisica newtoniana. Se ho due corpi che si muovono sotto l'influenza della gravità, entrambi si muovono intorno al centro di massa. Quindi, quando io dico che la Terra gira intorno al Sole, è vero, ma anche il Sole gira intorno al baricentro del sistema Terra-Sole. Ovviamente l'orbita del Sole è molto più piccola rispetto a quella della Terra, perché stanno in rapporto con le masse. Ma quando io ho dei pianeti che ruotano intorno a una stella, la stella oscilla e questa oscillazione si può misurare con grande precisione. Quindi tutti questi metodi hanno portato a scoprire molti sistemi planetari e, come dicevo, dal punto di vista statistico, solo i sistemi planetari che sono allineati sul piano di vista possono essere scoperti con questo sistema delle occultazioni. Quegli altri, se le orbite sono perpendicolari, non li vedrò mai. Però, facendo il conto su quanti ne ho scoperti su una data densità, statisticamente sto dicendo tutte le stelle hanno dei sistemi planetari. Allora a quel punto è chiaro che con una quantità di miliardi di miliardi di miliardi di pianeti, uno anche proprio uguale alla Terra ci sarà. Non trovo questa la notizia. È chiaro che poi i giornalisti dicono: ecco, abbiamo trovato il gemello della Terra. Ma sui grandi numeri questo è abbastanza, per me è abbastanza evidente. Poi da dire che quello che ha come dimensione, attualmente quello che possiamo dire è che la massa, le dimensioni e la distanza dalla stella sono simili a quelle che riscontriamo sulla Terra. Altro non possiamo ancora dire, quindi non sappiamo se c'è un'atmosfera, non sappiamo se le condizioni climatiche sono quelle che si riproducono sulla Terra, quindi non sappiamo moltissime cose. Possiamo solo dire che dal punto di vista delle dimensioni della massa ci sono dei pianeti che sono fratelli, cugini della Terra.
C'è qualcuno ancora che non ha fatto che nelle scienze di comunicazione che serve la testata deve lasciare il nome e email perché poi glielo faccio avere appena abbiamo fatto la ricerca formale.
Io vorrei un attimo tornare alla domanda che aveva fatto il signore prima, perché anch'io avevo letto questa notizia riguardo per la Romania, questa stella. L'ho letto su Repubblica e all'interno dell'articolo si parlava di come le opinioni degli scienziati si fossero un po' divise da una parte, che ritenevano si trattasse di uno sciame di comete attirato in un punto in cui oscurava parte della luce della stella, e dall'altra chi ha utilizzato la cosiddetta stella di Robertson. E quindi vi chiedevo quale valore scientifico può avere una.
Ma di nuovo bisogna sempre ritornare ai dati scientifici, cioè in alcuni casi come in questo il dato scientifico può essere ancora interpretato in vario modo, quindi questo è il gioco della scienza. Quello che non si dovrebbe fare, ma i giornalisti sono specialisti in questo, è di correre subito alle conclusioni e in più di presentare gli scienziati come divisi che si accapigliano su. In realtà la discussione, finché i dati non sono confermati da osservazioni ripetute non solo su quella stella ma su molte altre stelle, rimane un'ipotesi e le ipotesi possono essere varie. Possono essere anche opposte. Significa che in quel caso, per quel particolare problema, la scienza sta ancora avanzando e non è arrivata a una conclusione che può essere convalidata. Dal punto di vista epistemologico, questo è quello che avviene nella scienza. E quindi sono solo i giornalisti che dicono: ah, ma loro gli scienziati non capiscono niente, oppure sono così, raccontano delle storie. Tutto questo, quando Einstein propone la teoria della relatività generale, che fa un balzo incredibile, non ha a disposizione nessun dato che lo forzi a dire deve essere così. Lui ragiona semplicemente, dice, per uniformità, per coerenza e quasi per un senso estetico, le cose devono stare così. E lo propone ed è convinto, ma a quel punto gli altri scienziati dicevano: no, questo non è possibile. Ci deve essere un esperimento cruciale, un experimentum crucis. In quel caso fu l'eclissi del 1919. Einstein disse: se la mia teoria è valida, la luce delle stelle, che, delle stelle vicine al bordo del Sole oscurato, quindi che si vedono, deve essere modificata perché c'è la lente gravitazionale. E così i risultati l'hanno dato. Ma fino a quel punto le teorie alternative potevano essere ugualmente valide, quindi ci vuole sempre un esperimento cruciale che mi porti a distinguere quella che è una teoria che può procedere. Io non sto dicendo che la teoria della relatività generale non verrà mai modificata, no? Non voglio nemmeno ragionare alla Popper, ma la relatività generale è un caso classico dove io posso falsificare la teoria, la falsifico ponendola di fronte a un esperimento cruciale. Se l'esperimento cruciale mi dà ragione alla teoria della relatività generale, non vuol dire che la relatività generale è vera, dice semplicemente che le teorie alternative possono essere escluse. E quindi con questo metodo procedo, questo è il modo con cui procede la scienza. Allora questo risultato particolare è stato presentato in maniera non scientifica, ma non dagli scienziati, da chi legge i risultati e li vuole interpretare a suo modo. Due anni fa mi chiamarono dal Corriere della Sera per dire: allora com'è questa storia che l'anno prossimo ci saranno due soli? E le ho detto: no, scusate, mi spiegate, ero in macchina e dico: com'è questa? Dice: c'è una notizia che dice che l'anno prossimo ci saranno due soli, ci sarà un sole che si vede, due soli che si vedono di giorno. Allora arrivai a casa e lessi. Allora, cosa era successo? Era in rete questa cosa qui, ma è successo questo, che uno scienziato, un astronomo australiano che tra l'altro conosco, in una discussione tipo questa, cioè con un pubblico generico, aveva parlato di varie stelle, aveva parlato di stelle che esplodono come supernove, e aveva parlato di una delle stelle della costellazione di Orione, Betelgeuse, che è una stella, una gigante rossa, dicendo: questa stella sicuramente esploderà come supernova. Lo sappiamo perché l'evoluzione di questo tipo di stelle porta ad esplodere come supernova. E qualcuno nella sala gli avrà chiesto, dice: ma quando? E lui ha detto: ma non lo sappiamo, sicuramente sappiamo che esplode, però non lo so. E questo deve dire: ma potrebbe essere anche l'anno prossimo. Era il 2012, il famoso 12-12. E dice: sì, potrebbe essere anche quello. E questo è diventato: se la stella esploderà. E dice: quando esploderà è talmente vicina questa stella che si vedrà anche di giorno, e quindi di giorno ci sarà il sole e anche questa stella, e avremo due soli. E gli articoli uscirono in quei giorni così. Quindi dobbiamo stare molto attenti su queste e andare sempre alla base. In questi casi, come in questo caso, questa anomalia che si è vista può essere prodotta da tanti fenomeni e ci sono tante ipotesi. Finché non abbiamo altri dati a disposizione, rimangono valide tutte le ipotesi. Alla fine una di queste o alcune di queste verranno eliminate dalla scienza, rimarranno altre in piedi, ma non sarà possibile definirle vere, sarà possibile definirle come plausibili fino a che non verranno smentite, oppure se resistono tutte le smentite diventano solide. Nessuno oggi pretende di dire che la Terra sta al centro e il Sole gira intorno alla Terra. Io faccio sempre questa domanda ai miei studenti quando arrivano e dico: voi siete convinti che sia la Terra a girare intorno al Sole o il Sole intorno alla Terra? E loro mi dicono: no, è la Terra che gira intorno al Sole. E a quel punto gli dico: dimostramelo. E lì casca il palco, perché di primo acchito nessuno sa dirmi come dimostrare, come fare una misura che mi dica che la Terra si muove. La Terra è ferma, non si muove, è il Sole che si alza al mattino e scende. Questo è io quello che osservo. E allora tutti devono concludere che lo sanno perché l'hanno imparato a scuola. Ed è una bella lezione allora a quel punto, perché dice: allora è il principio di autorità che vale per voi, non vi siete preoccupati di andare a vedere come. E pensateci adesso un momento e trovatemi un esperimento che mi convinca che è la Terra che si muove. Io sono convinto che è il Sole che si alza al mattino.
Buonasera, ho detto che Hawkins è fermamente convinto che Dio non esista e perché vede l'esistenza di Dio come non necessaria e la creazione di tutta la materia e l'energia del cosmo riesce in qualche modo a dimostrarla. Lei sa qualcosa di come Hawkins, perché Hawkins sia convinto che Dio non esista?
Ma Hawkins, soprattutto nel suo ultimo libro, The Grand Design, il grande disegno, soprattutto nella prima parte, dice delle enormi sciocchezze dal punto di vista puramente epistemologico-filosofico. Non sto parlando di scienza né di teologia, puramente. E infatti dice, lui stesso dice, la filosofia è morta, e l'unica conoscenza è quella che può procedere dalla scienza. Allora lì dimostra di non conoscere che cosa sia il metodo scientifico, perché il metodo scientifico, come dicevo prima, che è quello che Galilei ha inaugurato, si deve basare sui dati scientifici, sui dati sperimentali, e i dati sperimentali sono quelli che permettono di costruire una teoria falsificabile e procedere nella costruzione di teorie che sono sempre più complete e soddisfacenti, ma non sono mai vere. Lui invece è convinto di riuscire a costruire una teoria del tutto, cioè una teoria che spiega ogni cosa. Allora questo è dal punto di vista, appunto, se vogliamo filosofico epistemologico, è un atto di fede, cioè io credo di riuscire a costruire una teoria che da dei postulati mi spiega qualunque cosa avvenga nell'universo, anche il fatto che noi stiamo colloquiando, perché a quel punto deve essere tutto compreso, è la cosiddetta theory of everything. Allora dal punto di vista filosofico è proprio banale, mi ricordo Massimo Cacciari che diceva, se uno studente si presenta da me e fa questo ragionamento lo caccio via e lo mando a studiare. Quindi purtroppo quel libro dal punto di vista proprio della filosofia della scienza è da gettare nel cestino. E purtroppo io stimo molto Hawking come scienziato, quel libro non è stato scritto da lui, è stato scritto dal suo entourage che sfruttano il nome di Hawking per fare soldi, per fare cassetta, perché un libro del genere che dice Dio non esiste si vende bene, ma anche lì prende un'enorme topica Hawking, e tutti quelli come Dawkins che dicono io siccome ho la scienza non ho bisogno di Dio, allora non hanno capito proprio nulla di quella che è la teologia e di quella che è soprattutto la teologia cristiana, dove non c'entra nulla il risultato scientifico, perché l'esistenza di Dio non è da dimostrare sulla base dei dati scientifici, è una convinzione interna che uno dice io credo oppure no, è una decisione personale, non può essere basata su dei dati scientifici, e quindi a rovescio non posso nemmeno dimostrare con i dati scientifici che Dio non esiste. Non è affar tuo, cioè non è affare della scienza discettare su questo, ma questo è, cioè, è banale, soltanto che scritto da Hawkins questo si diventa il Vangelo del... Peccato che non porti questa sua visione totalmente materialistica, deterministica, alle estreme conseguenze. Perché io non escludo che qualcuno possa dire io non credo in Dio e credo solo nella scienza. Benissimo, ma allora se tu hai questa visione totalmente materialistica e deterministica, cioè tutto è possibile diciamo, descrivere ogni cosa con una unica teoria, allora devi anche ammettere che la tua libertà è condizionata in maniera completa dal sistema. Quindi non sei più libero, sei determinato dal sistema, del tutto, che ti dice cosa devi fare, che è l'estrema conseguenza del materialismo deterministico. E puoi accettarlo perché è un atto di fede, cioè io credo in questo e non credo nell'altro, però devi anche accettare il fatto che quando decidi di fare una cosa non sei tu che decidi ma è il sistema. L'altra cosa che bisognerebbe, cioè che salta all'occhio alla fine del libro di Hawkins, dice, quando dice non ho bisogno di nessuno perché l'universo si spiega da solo, fa questa perla, dice siccome esiste la legge di gravità allora non ho bisogno di nulla, l'universo si autogenera. Peccato che non mi dica come mai esiste la legge di gravità. Quindi, dal punto di vista filosofico, quel libro è proprio da buttare. Attualmente anche chi diciamo, crede in Dio diciamo, ha le sue colpe, perché per troppo tempo ci si è fissati sul fatto di dover dimostrare l'esistenza di Dio attraverso l'evoluzione dell'universo. Cioè quando si va a cercare il Fiat Lux nel Big Bang si fa un errore madornale nel concetto di creazione. E bisognerebbe andare a rileggere Tommaso d'Aquino e vedere che cosa è la creazione. E in questo caso la relatività generale aiuta moltissimo, perché ha spazzato via il concetto di tempo assoluto. Cioè non esiste più un tempo assoluto all'interno del quale si evolve l'universo, non esiste più uno spazio assoluto all'interno del quale si evolve l'universo. Spazio e tempo sono inestricabilmente legati all'universo. Quindi, se volessimo parlare di creazione, come diceva Sant'Agostino, anche il tempo si crea insieme alla creazione, non c'è un passaggio temporale nella creazione. E Tommaso lo dice in maniera chiara, quindi la creazione è una relazione, è un concetto di relazione, io mi metto in relazione con il creatore. Quindi, anche qui... questi libercoli, diciamo, che parlano di queste cose da parte di scienziati illustri sono, diciamo così, da rigettare in maniera... Ma è molto facile, diciamo, molto banalissimo confutarli.
Buonasera. Io ho una domanda sempre su un altro libro di Hawking. Ho letto in questo libro che esiste una teoria secondo il quale in epoca primordiale, dove tutto lo spazio era addensato in un unico punto, in quel momento non si poteva più fare scienza perché crollavano tutte le leggi fisiche, in quanto in quel punto si trovava una sorta di curvatura infinita, mi sembra che si trattasse. Volevo chiedere più chiaramente.
Ma anche lì quando ci si addentra nelle epoche estremamente vicine, cioè si arretra nel tempo, entriamo in una regione della fisica dove non abbiamo ancora gli strumenti necessari. Lì non lo dice in un certo modo che a volte è difficile da comprendere, io cerco di spiegarlo in modo diverso. Noi abbiamo appreso dalla fisica che la materia è quantizzata, cioè la materia è fatta di atomi, gli antichi atomi di Democrito, ma che adesso sono diventate delle qualche cosa, diciamo, che è indivisibile. E questa quantizzazione non riguarda solo la materia, ma anche l'energia, cioè anche la luce è fatta di fotoni, di quanti. Questa è stata la grande scoperta della fisica quantistica del secolo scorso. Il grosso problema la grande sfida della cosmologia moderna e della fisica anche contemporaneamente è di sapere, dato che la relatività generale mi dice che lo spazio e il tempo non può essere scisso dalla materia energia, cioè sono inestricabilmente collegati, la domanda è: lo spazio-tempo, anche lo spazio-tempo è quantizzato oppure no? In altre parole, lo spazio è un continuo che posso dividere all'infinito oppure a un certo punto trovo una specie di schiuma? Questa è la grande sfida che si sta, non so, Marco Rovelli, per esempio, uno dei grandi fisici nostri, sta lavorando in questo, e ci sono varie teorie, varie alternative a questo approccio, ma finché non avremo trovato una teoria valida che ci spiega se lo spazio è quantizzato o meno, parlare di quelle situazioni estreme che l'universo probabilmente attraverso le quali è passato è ancora, appunto, fa parte di varie teorie, e essere convinti che una sia vera è un po' presuntuoso, come lo è il nostro Hawking.
Allora, c'è ancora qualcuno? Altrimenti concludiamo con una domanda, cioè il nostro Hubble va in pensione, naturalmente non tutto ancora al zio. Cosa c'è ancora da... Intanto, secondo te, quanto dura ancora? Per la tua opinione personale, e senza manutenzione, perché no, ne hanno fatta una, si spera che duri ancora alcuni anni, secondo te quanti, e c'è ancora da aspettarsi qualcosa da lui?
Ma quanto durerà dipende da quando verrà lanciato James Webb, non tanto dal punto di vista della manutenzione, ma da un punto di vista puramente economico, cioè mantenere in vita Hubble operativo costa parecchio, e nel momento in cui ci sarà il suo successore tutti i fondi di operazioni andranno al successore, quindi è molto banale questo. Continua a funzionare bene, naturalmente senza la manutenzione decade, e quindi anche dal punto di vista scientifico diventerà non più produttivo tra qualche anno, ma certamente al momento funziona bene. L'altro problema è che essendo in orbita bassa l'orbita decade, quindi c'è ancora un po' di attrito di una minima atmosfera, quindi pian piano l'orbita scende, a un certo momento cadrà. E quindi prima lo shuttle ogni volta che lo andava a prendere lo rialzava, lo riportava in un'orbita più alta, adesso questo non è più possibile, quindi il destino di Hubble è segnato, anche se non sarà quello dei prossimi anni. Ma il primo motivo di cessazione delle operazioni sarà puramente economico, banalmente diciamo.
E nel frattempo però pensi che qualcosa ancora di buono potrà fare?
Ma certamente continua, i grandi programmi adesso sono soprattutto legati alle ricerche sulla materia oscura e soprattutto la materia oscura, e la determinazione di strutture visibili e della loro dinamica permette di ricostruire quale sia nel sottofondo la distribuzione di materia oscura, quindi questo è uno dei compiti. Poi l'altro sicuramente continuerà a scoprire supernove, e scoprire supernove significa conoscere molto meglio, quindi migliorare la conoscenza delle distanze delle componenti dell'universo, quindi questo è un lavoro, se vogliamo, non più innovativo, ma che come risultati sarà sicuramente fondamentale.
Benissimo, allora ancora grazie, e con voi, se vorrete, ci potremo rivedere fra 2 settimane quando ero nel Baltico, oppure negli altri successivi appuntamenti. Grazie a tutti, arrivederci.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @FantasciCast. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.